Ma dico, ma possiamo accogliere un ospite con facendogli incontrare nel corridoio uno che lo imita? Non è carino. Cioè, non è carino, secondo me. E poi adesso sarà il vero Del Debbio o uno degli imitatori
chi
di Del
è,
Debbio?
Chi è di questi? Paolo Del Debbio, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Come stai?
Tutto a posto.
Ci diamo del tu, Paolo?
Ovvio. Che ci dobbiamo dare,
vabbè, magari del voi, come noi siamo campani,
una martellata in testa
direttamente. Senti, ma quelli che ti fanno l'imitazione ti piacciono o li soffri?
Sì, no, non soffro, non li soffro.
Sei quel tipo di giornalista,
non li soffro per niente. No, anzi,
ridi?
Rido, mi fanno ridere, anzi ho anche un buon rapporto con loro, li ho anche chiamati alcuni ringraziandoli. Il primo fu Gene Gnocchi.
Quando arrivi che ti fanno intanto l'imitazione, vuol dire che
sei un po' famoso.
Probabilmente ritengono interessanti certe cose, certi tic, certi.
Sì,
che ognuno ha.
Sono delle caricature, quindi è logico.
Punto,
che,
sì, e quindi io sono contento, no, contentissimo, anzi.
Certo. Allora, ci porti un libro che diciamo entra un po' in un momento particolare, perché da un anno è scomparso Silvio Berlusconi, e sono tanti, c'è un documentario su Netflix che è il giovane Berlusconi, insomma si avverte un po', no, questa scadenza, questa ricorrenza, non so se si può dire ricorrenza anche di una cosa, di una scomparsa, però credo che la parola sia neutra. Sì. Il tuo libro si intitola In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi, e non sapevo, onestamente lo ignoravo, che tu fossi tra i fondatori di Forza Italia.
Più che fondatore,
scritto così nella lettera.
Eri
l'ideologo, diciamo.
In realtà sì, ho scritto il primo programma politico di Forza Italia, quello del 94.
Cioè quando lì ha fatto l'Italia il paese che amo, cioè, l'hai scritto tu, cioè insieme a lui?
Sì.
Quel discorso l'hai scritto tu?
Ho partecipato.
Ah. Oddio, sai che mi dimentichi una cosa, un botto di... Era prima il Popolo della Libertà o prima Forza Italia?
No, Forza Italia.
Prima Forza Italia.
No, prima Forza Italia.
Il club.
Sì, prima Forza Italia. Poi ci fu il Polo del Buon Governo al sud e il Polo della Libertà al nord. Perché s'alleò con la Lega al nord. Ecco, l'allora Movimento Sociale al sud, che poi diventò AN.
Ah, ecco.
Sì.
E il tuo libro, diciamo, racconta un po' quel momento in cui Berlusconi, che lo si amasse o che non lo si amasse, rappresentò qualcosa di estremamente nuovo per la scena politica italiana.
Sì, perché di fatto mettendo insieme questo gruppo di partiti, che altrimenti da soli avrebbero perso contro l'altra parte, che era guidata da Achille Occhetto a quel tempo, ora non tutti se lo ricordano, ma i giovani non sanno probabilmente neanche chi è. Comunque era il segretario del PDS e il punto di riferimento di tutta la sinistra. Ecco, lui praticamente, mettendo insieme tutto il centrodestra, obbligò il centrosinistra a mettersi tutto insieme. E nacque il bipolarismo. Nacque cioè il fatto che quando si va alle elezioni ci sono di solito due blocchi. Che si vota per... diciamo non solo il partito ma anche la persona, insomma.
Cosa racconti in questo libro?
Racconto com'è andata, che a me fu affidato, avevo poco più di 30 anni, a novembre la cosa e a gennaio doveva essere pronta, il che per me fu un grande onore ma anche uno shock, nel senso che ci ho avuto un mese e mezzo, qualcosa in più, ecco. E racconto come l'ho fatto, quali erano le idee base e perché è attuale. Cioè perché quel programma, io dovessi presentarmi alle elezioni, naturalmente allora c'era la lira e non l'euro. Non c'erano i problemi geopolitici che ci sono ora, Russia, Israele, eccetera, eccetera. Quindi sono due fatti importanti, l'euro e tutta la situazione. Tolto quello, io lo proporrei quel programma lì ancora.
Quindi più il tuo percorso di quel periodo o il suo nel libro?
No,
nel suo
il mio su richiesta sua e su indicazione sua.
Tu avevi una frequentazione costante, lo vedevi molto spesso.
Per la verità non tanto, nel senso che lo vidi quando me lo affidò, poi qualche volta e poi mi lasciò lavorare liberamente e poi... Sì, ogni tanto ci vedevamo, ma più per questioni organizzative che di programma, quello me lo lasciò.
Ok.
Ci confrontammo all'inizio, poi ci trovammo d'accordo su quel che si doveva fare e poi io lo feci, insomma.
Certo.
Perché Berlusconi decise di scendere in politica, Paolo?
Decise di scendere in politica perché la situazione era che se andava su la sinistra lui era finito, sia anche come imprenditore, perché ormai anche l'indebitamento era alto a causa dell'acquisto della Standa, insomma era esposto per varie migliaia di miliardi.
È vero, la Standa, mamma mia.
Costò 1.000 miliardi la stanza. Non è che costò, poi comprò la Mondadori, cioè insomma il debito era alto, le banche, visto il cambiamento di clima politico, cominciavano a chiedere il rientro.
Quindi quelli che dicono che un po' è sceso per difendersi...
Ma un po' di verità c'è, sicuramente.
Posso dire che non mi aspettavo da un personaggio come te questo tipo di concetto, se posso essere sincero.
Sì, perché molti credono che...
È inutile dire...
Cioè, mi aspettavo più che era stato folgorato, la libertà...
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché...
Non c'è debbio.
Non c'è debbio.
Scusa, c'è mai un programma così. Rivolgersi a del debbio.
Ok.
Diciamo le cose come stanno. Sì, preciso.
Ma sai che dopo questa cosa che hai detto comincia quella dei tuoi programmi?
Ma dai, invece li guardiamo.
Dicevi, non c'è dubbio che fosse stato anche folgorato, però...
No, nel senso che lui, diciamo, dal punto di vista di essere liberale, aveva aiutato Montanelli nel 74 a far Giornale.
Certo.
C'era Berlusconi, Montanelli non c'aveva una
certo,
lira.
Certo.
Poi era stato sempre uno dei finanziatori del meeting di Rimini di CL, cioè c'aveva sempre avuto un coté di questo tipo, liberale. In più lo chiese a me, io... diciamo il mio campo di conoscenza era quello, non potevo scriverlo così, cioè non poi era un momento complicato, cioè tu consideri, ve lo ricorderete, che nelle elezioni precedenti al 94 il programma non c'era quasi, cioè si andava a votare per appartenenza.
Beh, secondo me quello accade abbastanza ancora adesso.
Forse sì,
questo riaccade un po' ancora adesso e soprattutto se tu dici, diciamo, ti fai una domanda e ti chiedi ma qual è il retroterra culturale, il nocciolo della proposta dei vari partiti, fai difficoltà a trovarlo perché sai grosso modo cosa vogliono, però quello non è un programma politico, sono alcune cose che vogliono fare, ci manca quello che unisce, capito?
Il
collante, cioè perché spariti i partiti tradizionali dal punto di vista ideologico siamo un po' a zero, insomma.
Beh, ma poi ovviamente credo che tu lo racconti anche nel libro,
cioè,
ripeto,
tra una buona lettura e 1.000 follower in più scelgono la seconda.
Sì, certo. Questo è un problema più culturale. Però intendo dire che Berlusconi fosse nuovo quando è apparso sulla scena politica, uno non è che lo possa negare, cioè poi uno può dire a me piaceva, a me no, io non l'ho votato.
No, nuovo era.
Era nuovo, perché prima di lui c'era un paese diverso, secondo alcuni migliore, secondo alcuni peggiore, però indubbiamente lui è completamente lo spartiacque tra il paese di prima e il paese di dopo.
Sì, anche come linguaggio e anche come...
Cioè lui, stile, come tutto.
Sì, certo. Riunì tre cose che prima erano divise, cioè il leader, no? La grande cosa sul leader, visto che se ne comincia a discutere, se ne continua a discutere, no? La Schlein, se mettere il nome dentro al simbolo, no? Cioè,
certo. Questo qui è polemica di questi giorni.
Che continua comunque, perché c'è chi la vuole questa cosa e c'è chi non la vuole. Il leader, un linguaggio diverso anche nel programma stesso e nella campagna elettorale stessa, no? Più tasse, meno tasse, più, cioè, tutte queste robe qua. E poi un programma che prima era un po' marginale, cioè nelle elezioni si votava socialista perché eri socialista o perché venivi da una famiglia socialista oppure perché ci aveva detto Bettino Craxi una cosa, diceva questa volta voto di... Però sostanzialmente se mettevi insieme i voti della DC e del PC in 40 anni era quasi, facevano sempre la stessa media.
Sì.
Perché uno era comunista, uno era...
Quella era la bandiera, la
cioè,
tua bandiera.
Eri così e votavi così. Ecco, Berlusconi viene da...
Una storia diversa.
Lo conoscevano peraltro, utilizza questa terzina, programma, linguaggio e leadership. E, lì,
e prese i socialisti all'inizio?
No, lui dunque ha raccattato tutti coloro che erano rimasti orfani. Quindi tutto
che non
il pentapartito,
riconoscevano,
tutto
che non
il pentapartito tutto... praticamente. Ah. Ognuno di questi aveva una parte liberale.
Il
no?
pentapartito, sembra di parlare di cent'anni fa, il pentapartito.
Era tutto andato in macerie con Tangentopoli, certo. Non c'erano più i partiti, non c'era più nessun partito. Certo, certo. Erano tutti finiti.
Beh, fu il tempismo perfetto, insomma, dal suo punto di vista.
Intuì un vuoto che c'era al centro. Popolo orfano e dice, vabbè, sì. Gli do paternità.
Ma scusa, io ho un sacco di domande. E quindi secondo te Tangentopoli fu un grande errore o ci voleva in quel momento?
No, allora, Tangentopoli
perché
non fu...
Perché distrusse
non è
dei
che
partiti
fu un grande...
sì. E adesso non è che possiamo dire stiamo meglio.
Mm.
No?
Beh, però...
Ma no, sì, certo, andava fatto.
Allora,
però
punto di vista...
parlo di quei politici che però avevano.
Sì, sì.
Ci siamo capiti.
Dal punto di vista della corruzione è cambiato poco. Nel senso che Tangentopoli non ha dato vita poi a delle leggi, a un ordinamento diverso. Hai visto che succede a Roma, Napoli, Torino, eccetera, Puglia.
Bari anche, sì.
Bari, certo. Cioè ci sono dentro tutti. ci sono dentro anche i 5 Stelle perché hanno anche avuto loro alcuni problemi non indifferenti anche se non lo dicono e quindi da questo punto di vista non è servito. Dall'altro punto di vista il problema di Tangentopoli è che ha fatto fuori tutti salvo un partito e cioè il PDS e questa cosa qui diciamo i famosi 100 milioni di Di Pietro che disse sono andati a Botteghe Oscure che era la sede del PC allora da sempre e non si sono mai trovati però nessuno ha mai saputo niente
un po' come i 49 milioni della Lega
sì ma lo sapevano
forse
tutti.
Erano nello stesso posto
ma tutti sapevano che tutti prendevano soldi
certo,
lo sapevano anche certo. Il gatto
chiaro.
Paolo, volevo chiederti, questo libro che è uscito il 9 aprile, abbiamo visto anche appunto in vetta alle classifiche, comunque
sì.
Sta andando molto bene, è un libro anche per le nuove generazioni che comunque non hanno avuto modo di conoscere
sì.
La figura di,
sì.
Insomma, di Berlusconi.
Lo può leggere chiunque perché non è una biografia di Berlusconi, ecco, okay. Cioè non è che c'è una... non è un libro... che se lo apri cola la bava.
Beh, da come l'hai presentato, la mia battuta di prima andava in questa direzione. Sembra che
non è
sia
un libro
cola la bava
da servitor lecchino
okay.
del cavaliere.
Okay.
Ecco, è un libro che racconta come personalmente ho fatto a mettere in piedi quel programma e perché lo ritengo attuale. Poi c'è una parte di Marina Berlusconi sulla lettera sì. Dei fogli che gli ha lasciato suo padre, ma quella è una parte personale che lei ha voluto perché è la sua l'idea di questo
inserire
libro.
Inserire questo scritto inedito.
No, anche del libro.
Ah, proprio del libro.
Non è mia.
Infatti
no,
stavo per dirti, per chiederti come ultima cosa, cosa avrebbe detto lui di questo libro?
E non lo so. Avrebbe trovato cose ma qui avrei messo così qui avrei messo cos'ha qui avrei fatto così comunque grazie bravo
vedi,
sì, penso,
okay.
Penso che avrebbe detto così poi non lo so voi che siete appunto nell'etere eccetera se avete le possibilità glielo chiedete
tu dici
beh,
abbiamo le antenne per
poi
quelle
se
che...
mai mi date un colpo di telefono
beh, prima quando dicevi la persona sul manifesto la persona che incarna
sì,
il simbolo
sì,
io quando
sì.
Vedo i manifesti di Berlusconi
sì.
Mi fa impazzire che anche da scomparso
certo.
Sia ancora sul manifesto
ma
comunque ancora vivo
quella
cioè,
roba lì mi fa impazzire
la forza sì, di Forza Italia sì. Questa spinta che c'ha ancora tutti questi
sì.
Questi consensi che c'ha sono consensi, lo dico così,
personali,
ma in memoria.
In memoria, ok, certo.
Cioè,
certo.
Loro, questi elettori pensano che Forza Italia porti avanti quella cosa
quella
lì.
Cosa lì.
Paolo abbiamo intervistato Tempio. Almeno tre volte Berlusconi, vero?
Beh, almeno tre
ma
volte,
mai
sì.
Te, la prima volta.
La prima volta.
No,
quindi
io
grazie
qui non ero mai venuto.
Infatti,
no, grazie
infatti,
a voi,
infatti.
Mi fa molto piacere.
In nome della libertà, Paolo Del Debbio, PM Mondadori, grazie, in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie.
A presto.
Grazie.
E dove hai trovato il tempo, visto tutto quello che fai, per scrivere un libro?
Ma
vabbè,
perché l'ha scritto un imitatore.
Me lo direi la prossima
volta. No, non l'ho scritto io.
L'ha scritto uno degli imitatori.
Poi vi dico chi l'ha scritto.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.